La domenica che chiamiamo la domenica di visione, cioè la prospettiva di questo prossimo anno. Vogliamo porci degli obiettivi e trasmettere un po' quello che è la visione per questo anno a venire, cioè cosa vogliamo fare, come vogliamo crescere, su che cosa vogliamo concentrarci. Quindi stamani il messaggio seguirà un formato leggermente diverso. Ho scelto per quest'anno il libro di Efesini, abbiamo appena finito di studiare il libro di Giovanni, il Vangelo di San Giovanni, che abbiamo impiegato circa 2 anni dall'inizio alla fine, quasi tutte le domeniche, però ovviamente in mezzo ci sono stati sparsi tantissimi altri messaggi. Comunque il Vangelo di Giovanni l'abbiamo concluso e pensavo a che cosa studiare andando avanti. In precedenza, prima del libro di Giovanni, abbiamo studiato il libro di Luca, un altro Vangelo. Ho deciso di cambiare e di andare su un'epistola paolina e quindi studieremo nei prossimi mesi il libro di Efesini, la visione che coprono gli obiettivi da raggiungere e la rotta da seguire. Perché dovremmo avere un piano per il ministero? Luca capitolo 14, Luca 14, dice nel versetto 28: chi di voi, infatti, volendo edificare una torre, non si siede prima a calcolarne il costo per vedere se ha abbastanza per portarla a termine? Che talora, avendo posto il fondamento e non potendola finire, tutti coloro che la vedono non cominciano a beffarsi di lui, dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non è stato capace di terminare. E quindi noi abbiamo bisogno di un piano, un programma, e vedremo un attimino. Il tema che ho scelto quest'anno, in base al libro di Efesini, le verità che impariamo nel libro di Efesini, ho intitolato Eredi in Cristo e Camminando con Cristo. Ci sono 2 grandi divisioni nel libro di Efesini, sono i primi 3 capitoli, sono dottrinali, cioè l'Apostolo Paolo, ovviamente sotto ispirazione dello Spirito Santo, ci dà nuove verità, rivelazioni, ci fa capire il piano della salvezza, la grazia di Dio che otteniamo in Cristo, i benefici soprattutto che noi abbiamo come credenti, come figlioli di Dio, come eredi in Cristo. Quindi noi siamo eredi in Cristo, questo lo vedremo più che studiamo il libro di Efesini. E poi la seconda parte del libro di Efesini, capitolo 4, 5 e 6, sono molto pratici, cioè come mettere in pratica le verità che abbiamo imparato nei primi 3 capitoli, cioè il beneficio della nostra salvezza non è solamente in eternità, ma già adesso nella nostra vita quotidiana. Dio ha una volontà per noi, vuole che noi viviamo secondo la sua volontà affinché lui sia glorificato attraverso le nostre vite, e quindi noi dobbiamo capire ciò che noi siamo in Cristo per poter mettere in pratica la volontà di Dio. Avendo ottenuto un'eredità spirituale in Cristo dal momento della salvezza, Efesini capitolo 1 versetto 7, abbiamo visto che abbiamo ottenuto la redenzione per mezzo del suo sangue. Il versetto 11 in Efesini capitolo 1 dice: in lui, nel quale siamo anche stati scelti per ottenere un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. Cioè noi abbiamo ricevuto un'eredità spirituale in Gesù Cristo dal momento della salvezza. Questa parola eredità la vediamo anche nel versetto 14 e anche nel versetto 18. Poi, in base a questo, noi dovremmo camminare con lui. Capitolo 4, versetto 24, dice: e per rivestire l'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Questo è solamente un versetto che dice che noi dovremmo spogliarci del vecchio modo di vivere e di rivestirci di Gesù Cristo, cioè di camminare nella sua volontà. Poi approfondiremo tutto il libro di Efesini, questa è solamente un'introduzione al tema. Ma prima di andare avanti con il tema del 2021, che sarebbe eredi in Cristo e camminando con Cristo, vogliamo vedere un attimino dove siamo stati. Considerare un attimo l'anno scorso. Ora, all'inizio dell'anno ho predicato un messaggio, un anno da non dimenticare, abbiamo parlato a lungo sul quello che il Signore ha fatto nelle nostre vite durante il 2020. Ma vogliamo ricordarci il tema dell'anno scorso, all'inizio dell'anno, quello che avevamo scelto era in Galati, capitolo 6, versetto 7, cioè di non perdiamoci d'animo nel fare il bene. Non sapevamo che ne avremmo avuto bisogno di questo versetto. Non perdiamoci d'animo, non mollare. Avevamo fatto tanti progetti all'inizio dell'anno, i tirocinanti, e i vari meeting che avremmo ospitato, le attività dei bambini, eccetera, eccetera, ma le difficoltà del 2020 non hanno tolto comunque l'opportunità di non stancarci nel fare del bene. Certo, il nostro calendario è stato modificato, ma se vi ricordate, avevamo letto Giacomo capitolo 4 versetto 13 a 15, dove Giacomo, che era il fratello secondo la carne di Gesù, cioè figlio di Maria e di Giuseppe, in seguito viene a ricevere Cristo come suo personale salvatore, e scrive l'epistola di Giacomo nel capitolo 4 versetto 13. Lui dice: ora voi che dite, oggi e domani andremo nella tale città e vi dimoriremo un anno, commerceremo e guadagneremo, mentre non sapete ciò che accadrà l'indomani. Cos'è infatti la vostra vita, poiché essa è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce? Dovreste invece dire: se piace al Signore e se saremo in vita, noi faremo questo e quello. Quindi noi, avendo letto questo all'inizio dell'anno scorso, avevamo dichiarato che eravamo disposti a permettere che Dio intervenisse sul nostro calendario e sui nostri progetti. Se Dio vuole, avevamo fatto un progetto, poi Dio ha permesso che fosse tutto modificato. Va bene, noi abbiamo accettato e comunque non ci siamo stancati, non ci siamo persi d'animo, perché abbiamo capito che il Signore era comunque con noi e stesse guidando. Il riassunto del ministero dell'anno scorso, qualche cosina per ricordare quello che siamo riusciti comunque a fare. Abbiamo fatto comunque il banchetto San Valentino a febbraio scorso, e poi il meeting evangelistico con Brent Sivinsky, con la sua famiglia, che erano venuti all'inizio marzo, e poi sono andati via proprio nei giorni che incominciavano i lockdown. Poi avevamo incominciato, per forza di cose, i culti online la domenica mattina, anche il giovedì, e quindi non abbiamo mai mancato una riunione, un culto, anche se erano online. Però siamo rimasti anche in contatto molto stretto in quei giorni, che ci siamo resi conto che potevamo comunque stare collegati, edificarci a vicenda, anche se eravamo costretti a stare distanti. Poi, grazie a Dio, a maggio siamo ritornati a svolgere riunioni nella chiesa, e devo dire, grazie a Dio, non credo che abbiamo perso alcuna famiglia, cioè nessuno si è perso per la strada, grazie a Dio. Poi a luglio, sembra un'eternità fa luglio, se vi ricordate, erano arrivati dalla Spagna la famiglia Dysert, e quindi abbiamo avuto l'opportunità di ospitare la famiglia Dysert, e ha portato dei messaggi speciali in mezzo a noi. E poi il culto natalizio, con il meeting cancellato a fine anno, nonostante questo, il Signore ci ha dato l'opportunità di avere un bellissimo culto natalizio. In realtà l'abbiamo fatto in due giorni, il 23 e il 24. E poi i calendari quest'anno che abbiamo distribuito sono andati a ruba. Spesso erano rimasti avanzati qualcuno, e invece quest'anno sono addirittura mancati, cioè abbiamo più opportunità di dare via i calendari. Questo è solamente per rivedere un attimo alcune delle cose che abbiamo fatto l'anno scorso, nonostante tutta l'interruzione che abbiamo avuto nelle nostre vite. Inoltre avevo avuto prima del lockdown l'opportunità di predicare a Milano, poi ho predicato nella chiesa di Deruta, quella lì online, ho predicato a Pisa, in Reggio Emilia e anche negli Stati Uniti ho avuto degli incontri online io, quindi il ministero comunque è andato avanti. Per rivedere quello che avevamo studiato in chiesa, la predicazione sul Vangelo di Giovanni, avevamo anche iniziato il panorama dell'Antico Testamento nell'infrasettimanale. Abbiamo sentito Giuliano Falossi tantissime volte, Brent Savinsky, Paul ha predicato tanto e anche il fratello Dinesert, questi sono i vari servi del Signore che hanno predicato qui nella chiesa. E ci sono stati anche molti motivi per lodare il Signore, soprattutto le persone che hanno ricevuto Cristo quest'anno. E poi le nuove famiglie che si sono unite alla nostra Chiesa. Penso anche ad Alessio e Giorgia che ultimamente sono venuti e abbiamo potuto rivedere anche voi. Comunque questo è il 2021. Ma anche la famiglia Campanella e Matteo, che era venuto subito dopo il lockdown, e quindi il Signore comunque ha aggiunto alla Chiesa nonostante queste cose. Noi abbiamo continuato nell'opera, il Signore ci ha messo la sua mano, noi ringraziamo il Signore per questo. Il messaggio dell'anno scorso, solamente un panorama di quello che avevamo visto nel messaggio l'anno scorso, ti avevamo proposto un anno da non perderci d'animo nel fare il bene, cioè che non era il momento di fermarsi o di mollare nel ministero quando le cose si mettono difficili. E avevamo bisogno di questo tema all'inizio dell'anno, non sapendo quello che avremmo affrontato. Non era il momento per rallentare, ma il momento di schiacciare il pedale, cioè di raddoppiare i nostri sforzi per essere benedizioni alle persone intorno a noi e di portare gloria al nome del Signore. Ricordati che mollare è una soluzione permanente ad un problema temporaneo e quindi noi non vogliamo tirarci indietro, non vogliamo mollare nell'opera del Signore, perché avrebbe conseguenze permanenti quando i problemi sono sempre temporanei. E quindi dobbiamo ricordarci di non mollare. L'avvertimento in Galati capitolo 6, leggiamo un attimino il versetto, c'era versetto 7, un avvertimento: non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina quello pure raccoglierà, perché colui che semina per la sua carne dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito dallo spirito raccoglierà vita eterna. Or, quindi, basato su questa verità, Paolo dice: non perdiamoci d'animo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo raccoglieremo a suo tempo. E questo era il tema che avevamo iniziato, con cui avevamo iniziato l'anno, e avevamo bisogno di questo, di non perderci d'animo, perché raccoglieremo a suo tempo. E il Signore ci ha già fatto vedere delle benedizioni, ma non abbiamo visto ancora tutta la raccolta di quello che è stato seminato l'anno scorso. Chissà quando vedremo tutto, ma questo è nelle mani del Signore. Quindi c'è la tentazione di fermarci pensando che non abbia grande importanza il ministero, oppure siamo soli nell'opera, oppure le cose non sono come erano prima, o nessuno ci sta ascoltando. Sai, è difficile predicare a un dispositivo, non sapendo che forse non c'è nessuno che ti ascolta, ma ci sono delle persone che hanno ascoltato, non solo quando eravamo solo online, ma il Signore sta lavorando nelle vite delle persone anche quando noi non lo vediamo. E quindi dobbiamo non mollare. Isaia 55, 10 dice: come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare in modo da dare il seme al seminatore e pane da mangiare. Così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca, essa non ritornerà a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandato. Quindi il Signore dice: come la pioggia ha uno scopo e porta un frutto, così la parola sua porta frutto, anche se noi non lo vediamo subito e ci vuole pazienza a volte. L'avvertimento nell'opera era di non essere ingannati, perché ci sarà una raccolta. Abbiamo questa promessa dal Signore. E poi dice la fatica nell'opera, non stancarsi nel fare il bene, nel versetto 9. Or non perdiamoci in animo, o non ci stanchiamo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo raccoglieremo. Il ministero può essere faticoso, ci si può stancare nel ministero, ma non dobbiamo stancarci del ministero, abbiamo detto. Gesù non ha mollato. Quando le cose si erano messe dure anche per lui, quando si trattava di amare noi, quando si trattava di pagare il prezzo del nostro riscatto, lui non si è tirato indietro anche quando il costo era elevatissimo. Perché dovremmo noi mollare quando si tratta di essere utili a lui o agli altri che hanno bisogno del Signore? Quindi il terzo punto l'anno scorso era questa: la raccolta per l'opera è sicura, c'era la promessa della raccolta, dobbiamo fare quel che noi possiamo e poi avere pazienza e vedremo una raccolta senz'altro. Ebrei capitolo 6 versetto 10, una bella promessa: Dio infatti non è giusto da dimenticare l'opera vostra e la fatica d'amore che avete mostrato per il suo nome, con i servizi che avete reso e rendete tuttora ai santi. Quindi il nostro servizio è al Signore ed è anche verso i santi, cioè gli altri credenti. Ora, quindi questo era dove eravamo stati. Vuoi tirare? Vuoi chiudere? Okay. Va bene. Ora, dove vogliamo andare? Questo è dove siamo stati nel 2020, ma dove vogliamo andare quest'anno? E quindi la visione o l'obiettivo da raggiungere, la rotta da seguire. Dobbiamo capire quindi quanto siamo benedetti in Cristo per poter vivere per Lui. Andiamo ad Efesini capitolo 1 e leggiamo un attimino il versetto 15 al 19. E vediamo che l'apostolo Paolo pregava, lui scrive alla chiesa ad Efeso e lui dice: io sto pregando per voi e sto pregando per voi certe cose specifiche. Voglio che sappiate queste verità che vi possono aiutare nella vostra vita. Versetto 17, lui spiega la sua preghiera. La sua preghiera, versetto 15, scusami. Perciò anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signore e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazia per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché... Quindi queste sono le cose per cui lui sta pregando, lui sono le cose che lui vuol vedere sviluppate nelle loro vite, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza, cioè che voi cresciate nella conoscenza del Signore e di rivelazione nella conoscenza di Lui, e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della vostra vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di voi, verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza. Quello che lui dice nel versetto 18 e 19 è che se noi conosciamo quello che Dio ha fatto per noi, questo ci fortificherà per vivere meglio per Lui. Questa era la preghiera dell'apostolo Paolo per loro. Quindi lui dice: crescete nella conoscenza di Dio e della sua parola e mettete in pratica quello che conoscete, questo vi darà la forza di vivere per Dio. Ed è quello che noi vogliamo fare quest'anno. Quello che io desidero per voi è quello che Paolo desiderava per la chiesa di Efeso, non solo per voi, ma per noi tutti insieme. Noi vogliamo crescere per conoscere tutto quello che Cristo ha fatto per noi. E questo senz'altro dovrebbe risultare nel nostro vivere per Lui. Dobbiamo capire, quindi, per avere questo progetto, gli obiettivi da raggiungere quest'anno e la rotta da seguire, dobbiamo capire che il ministero richiede il nostro tempo, richiede risorse spirituali, ed ecco dove entra il libro di Efesini. Le risorse spirituali nei nostri cuori per poter affrontare un anno di ministero. Poi risorse materiali e risorse, è un piano, quindi senza una strategia non sarebbe possibile portare un obiettivo a termine. Quindi noi abbiamo dei progetti per quest'anno molto semplici. Come l'anno scorso, noi permettiamo a Dio di poter intervenire quando Lui pensa meglio, e quindi noi diciamo, se Dio vuole, faremo queste cose, come in Giacomo capitolo 4. Consideriamo un attimino lo scopo principale della Chiesa. Lo scopo principale della Chiesa, come vediamo in Efesini capitolo 4, è l'edificazione dei credenti. Questa Chiesa esiste soprattutto per la vostra crescita, per la nostra crescita insieme nella volontà di Dio. Questo è lo scopo principale della Chiesa. Capitolo 4, versetto 11, Paolo scrive ad Efeso e dice: ed egli stesso, cioè Gesù, ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti. Questi nel capitolo 2, versetto 20, dice che hanno servito come fondamento dell'epoca della Chiesa. Gli apostoli erano testimoni oculari della risurrezione di Cristo, i profeti ci hanno dato la parola di Dio. Ora, ha dato ulteriormente non solo apostoli e profeti, uomini che hanno vissuto in quel primo secolo per darci la parola di Dio, ma ha dato altri come evangelisti e altri come pastori e dottori. La parola dottore significa un insegnante nella parola di Dio. Quindi il Signore ci ha dato gli evangelisti, quando vengono Brent, Savinsky, vengono Dwight e Jake, e a fine anno arriverà Richard Harper. Loro vengono per predicare, per l'evangelizzazione. Quindi Dio ha dato questi doni. Il pastore della Chiesa esiste per l'insegnamento della parola di Dio, per la nostra crescita. Guarda cosa dice il versetto 12. Quindi questi sono stati dati per quale scopo? Con lo scopo di il perfezionamento dei santi, cioè di portare a maturità i credenti, i figli di Dio che sono nella Chiesa. Quindi questi che ci hanno dato la parola di Dio, evangelisti e pastori, esistono per crescere, per far crescere i credenti, per portare a maturità i santi, per l'opera del ministero. Quindi i santi maturi poi mettono in pratica la volontà di Dio e lavorano nel ministero, cioè l'opera di Dio. Quindi per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo. Il corpo di Cristo significa è un corpo spirituale a cui fa parte ogni credente. Ogni persona che riceve Gesù Cristo come personale salvatore viene unito a Cristo, e nel libro di Efesini vediamo moltissime volte questo concetto del corpo di Cristo. Quindi noi siamo uniti in Cristo nel suo corpo, sono termini che Dio sceglie di usare, e quindi Paolo dice: noi dobbiamo essere edificati, fortificati nel corpo di Cristo per l'opera del ministero. Versetto 13: finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto alla misura della statura della pienezza di Cristo. Quindi noi dovremo crescere finché siamo più come Gesù Cristo. E questo è lo scopo della Chiesa. Questo è il motivo per cui noi lodiamo il Signore insieme con i cantici, il motivo per cui c'è un'enfasi sull'insegnamento della parola di Dio. Questo è l'edificazione dei santi. Il secondo scopo principale della Chiesa è quello dell'evangelizzazione dei perduti, cioè le persone che non conoscono Cristo, sono perduti senza Cristo. Ed 1 Corinzi capitolo 1 versetto 21 dice: infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza, cioè con tutta la conoscenza che c'è nel mondo, non hanno conosciuto Dio. E è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia, si potrebbe mettere follia fra virgolette, la follia della predicazione. Quindi Dio ha scelto di usare la predicazione del Vangelo per salvare quelli che non conoscono Gesù Cristo come proprio Salvatore. Quindi questi sono gli scopi della Versetto 18, guarda, infatti il messaggio della croce è follia per quelli che periscono, cioè quelli che non conoscono il Signore Gesù, quelli che non sono salvati, ma per noi che siamo stati salvati è potenza di Dio. Quando racconti il Vangelo a qualcuno che non ne vuole sapere, sembra una sciocchezza, una stupidaggine, e lo è per chi non conosce Gesù, ma chi ha ricevuto Gesù Cristo come proprio Salvatore, sentire il Vangelo è potenza di Dio. E quindi questo è lo scopo della Chiesa, l'edificazione dei santi e l'evangelizzazione delle persone perdute senza Cristo. Questo è lo scopo. Obiettivi da raggiungere. Quindi noi vogliamo lavorare sull'edificazione dei santi e l'evangelizzazione dei perduti. Non ci sono segreti qui. La Chiesa esiste per questi due scopi. E tutto quello che noi facciamo, il budget che abbiamo proposto per quest'anno, include mantenimento del locale e finanziare il ministero, cioè come faremo a raggiungere persone con il Vangelo, e spendiamo dei soldi per acquistare materiale, organizzare programmi, sostenere missionari, evangelisti, e quindi questo è il contenuto del nostro budget. Noi usiamo le nostre risorse materiali e spirituali per questi due scopi, ok? Ora, obiettivi da raggiungere. Vogliamo edificare i santi, e quindi ho scelto quest'anno di continuare nel panorama dell'Antico Testamento, nel giovedì, e di lavorare su Efesini, perché Efesini parla proprio della ricchezza della nostra eredità in Cristo. Questo fortifica il nostro cuore, questo ci libera da tanti pesi nelle nostre menti e ci fortifica per camminare con il Signore nella sua volontà. E quindi voglio studiare insieme il libro di Efesini. Noi speriamo e stiamo pregando, stiamo programmando che a maggio ci sarà un meeting evangelistico con il fratello Bud Stedman, che è venuto qui diversi anni fa, sono tanti anni che manca da qui, lui ha già i suoi biglietti per fine maggio. Speriamo che tutto possa andare bene e non dovremo cancellare. Lui doveva venire l'anno scorso, ma è stato rimandato a quest'anno. Speriamo che non dovremmo rimandare ancora. Poi, speriamo che nei prossimi mesi riusciremo a organizzare altre attività con i bambini che avevamo fermato l'anno scorso per motivi ovvi, ma vorremmo riprendere non appena ci sarà la possibilità di farlo. Quindi varie attività con i bambini e i giovani, poi il discepolato con nuovi credenti, ci sono nuove persone che sono arrivate in chiesa ultimamente e vogliamo cercare di dedicare tempo per la loro crescita, ok? E quindi io mi concentrerò anche su questo, e speriamo, quando il tempo si mette bene, di avere un battesimo con alcuni di questi nuovi credenti che non mi ricordo di aver fatto un battesimo l'anno scorso, ma è uno dei pochissimi anni che non c'è stato almeno un battesimo, e quest'anno sono sicuro che ce ne saranno diversi, e quindi lavoreremo anche su questo. Edificare i santi, questo è quello che stiamo programmando per questo punto qui. Moltiplicare gli operai, un fortissimo desiderio nel cuore mio e di Paul, fra l'altro anche gli altri missionari che noi conosciamo, io e Paul parliamo tanto su questo argomento qui e ci organizziamo, preghiamo per cercare di riuscire di ospitare potenziali nuovi operai nella messe, cioè altri nuovi pastori, famiglie missionari, e quindi l'anno scorso avevamo programmato di avere Sara Lucas dagli Stati Uniti, non è potuta venire, motivi ovvi. Quest'anno c'è un ragazzo, Fausto D'Amelio, che è di Foggia, lui e sua moglie Maria Pia sono di Foggia, vogliono formare una chiesa inizio l'anno prossimo, e quindi quest'anno faranno un tirocinio con la chiesa a Reggio Emilia, e anche noi riusciremo ad averli con noi per dargli un'occasione di lavorare nel ministero qui. E noi vogliamo incoraggiare questa giovane famiglia, e l'anno prossimo loro vorranno iniziare una chiesa come questa a Foggia, che non c'è una chiesa come questa lì, e quindi noi vogliamo moltiplicare gli operai concentrandoci anche sulla famiglia D'Amelio. Allora, io poi in seguito ho programmi questo fine anno, in autunno, di viaggiare negli Stati Uniti, sempre se Dio vuole, e vorrei fermarmi ovviamente alla scuola biblica dove ho studiato io, per incoraggiare i ragazzi per venire nei prossimi anni come tirocinanti, come abbiamo sempre fatto negli ultimi anni. Ho già contattato il direttore delle missioni nella scuola dove ho studiato io. Paul quest'anno è stato nella sua scuola, ha avuto contatto con una dozzina di ragazzi che forse sono interessati nel venire in Italia, quindi noi lavoriamo su questo. Okay? Questo è ciò che noi stiamo facendo. Moltiplicazione degli operai. Poi l'evangelizzazione delle anime perdute. Cosa faremo per l'evangelizzazione? Come minimo cercheremo di concentrarci su questo qui. Cioè la preghiera ogni mercoledì mattina alle 9, 9 e mezza, 9 e 45. C'è una riunione che include quasi sempre il caffè, ma non manca mai la preghiera. Ok? Gli uomini della chiesa si incontrano mercoledì mattina e noi preghiamo qui per le anime perdute, preghiamo per tutte le famiglie della chiesa e noi vogliamo continuare questa riunione di preghiera. Quindi la chiesa non si riunisce solamente il giovedì, la domenica mattina, ma c'è anche un piccolo gruppo di uomini che pregano tutte le settimane. Sono anni e anni che questo accade e io ringrazio il Signore per questa grandissima opportunità di portare le nostre famiglie della chiesa davanti al trono della grazia e per pregare per anime perdute. La scuola biblica delle vacanze a giugno, io credo e spero che questo prossimo anno riusciremo a farlo, visto che la scuola elementare stanno riunendosi, io credo che da qua a giugno riusciremo a farlo, ma abbiamo pazienza. Fine anno c'è in programma di avere il meeting con Richard Harper. E poi i calendari che faremo a fine anno li abbiamo già ordinati, li pagheremo tra poco e distribuiremo a fine anno. Inoltre vorrei cercare di fare qualche collegamento attraverso Zoom o qualcosa con Dwight e Jake durante l'anno, vediamo se riusciamo ad organizzare un collegamento con loro per qualche culto speciale con loro. Bene, questo è il progetto, questo è quello che noi stiamo programmiamo. Arriviamo a tracciare la rotta, diciamo, quella spirituale, cioè da eredi in Cristo camminiamo con Lui, avendo ottenuto un'eredità spirituale in Cristo dal momento della salvezza, noi dovremo camminare con Lui da eredi. Quando abbiamo creduto in Cristo abbiamo ottenuto molto di più che soltanto un biglietto per uscire gratis dall'inferno è un biglietto per andare in paradiso. La salvezza è molto più di questo. Cioè la salvezza include quello, ma riguarda la nostra vita quotidiana. Noi siamo già eredi, non dobbiamo sperare che un giorno andremo in cielo e forse saremo salvati. No, la salvezza viene garantita al momento che hai riposto la tua fede in Gesù Cristo come tuo unico Salvatore. E quindi noi già ora, quelli che hanno creduto in Cristo, sono già eredi di Gesù Cristo. Molto spesso noi vorremmo essere benedetti quando siamo già in possesso di tutte le benedizioni di Dio. Apri ad Efesini capitolo 1, leggeremo qualche versetto. Versetto 3, scusami, capitolo 1. Benedetto sia Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Quindi io non è che sono stato bravo a inventare questo tema, lo sto tirando fuori dal libro di Efesini. Noi siamo stati già benedetti in Gesù Cristo. Noi spesso preghiamo per la luce, la sapienza, quando già abbiamo la sua parola. Guarda cosa dice il versetto 13. In Lui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, questi sono i versetti che stiamo memorizzando, cioè l'Evangelo della vostra salvezza, ed aver in Lui creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa. Cioè, nella parola della verità, noi abbiamo la conoscenza di Gesù Cristo. Noi preghiamo per la forza quando possiamo ogni cosa in Gesù che ci fortifica. Guarda cosa dice il capitolo 3, versetto 20. Ora colui che può, secondo la potenza che opera in noi, far smisuratamente al di là di quanto chiediamo e pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, eccetera. Quindi Noi abbiamo accesso alla forza, alla potenza di Dio, e noi, eppure noi preghiamo per la forza, ma Dio ci ha fornito la sua grazia. Dobbiamo sapere che questa forza è accessibile. Vogliamo essere amati quando non c'è nulla che ci possa separare dal suo amore, capitolo 2, versetto 4. Ma Dio, che è ricco in misericordia per il suo grande amore, con il quale ci ha amati. E quindi l'amore di Dio è un'enfasi in questo libro. Desideriamo la grazia sua quando Dio ce la fornisce in abbondanza, versetto 7 dello stesso capitolo, per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Sto solamente toccando la superficie di questi versetti, ma per farci capire quello che è il messaggio di Efesini e per fortificarci, per poi metterla in pratica nella vita quotidiana. Il punto è che noi dobbiamo sapere, capire queste verità per poter mettere in pratica la volontà di Dio e così godere dell'efficacia di queste benedizioni. Versetto 18 e 19 avevamo letto all'inizio, Efesini capitolo 1. Ora, questi due punti, vediamoli velocemente stamani. Noi abbiamo ottenuto una ricchissima eredità in Cristo. Questo è l'enfasi dei primi tre capitoli. Solo per incominciare, nel versetto 1 Paolo si introduce, apostolo di Gesù Cristo, per la volontà di Dio, ai santi. Paolo sta scrivendo ai santi della chiesa di Efeso. Chi sono questi santi? San Gennaro, San Lorenzo, no, non questi qui. San Giulietta, San Giuliano, San Alberto, San Galliano, capito? I santi della Chiesa sono quelli che sono stati resi santi per mezzo di Gesù Cristo. Questi sono i santi a cui scrive Paolo. Noi siamo i santi in Gesù Cristo. Quindi questa è una benedizione, questo, che la Bibbia ci rivela questa verità. E se io so che Dio mi considera santo, cioè Lui mi ha purificato, Lui mi ha appartato per la sua volontà e per la sua gloria, e questo lo ha fatto per tutti noi. Se io so che le cose tra me e Dio sono a posto a merito di ciò che Cristo ha fatto per me, io sono più sereno, io sono felice, io ho tutto quello che mi serve. Se le cose con me e Dio sono tutte a posto, di che cosa mi devo preoccupare io? Quello che succede nella vita è molto meno di tutto quello. Lui chiama i fedeli della Chiesa, li chiama i santi. La parola hagios dal greco, cioè appartati a Dio e per Dio. Romani capitolo 1, versetto 1, Paolo descrive se stesso come con questo termine. Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio. Cioè Dio lo ha separato dal resto del mondo per servire Lui stesso, Lui, cioè Dio. E Dio ha chiamato noi, ci ha separati a noi da quelli che non sono salvati per servire Lui. I santi sono stati appartati, siamo puri e immacolati davanti ai Suoi occhi. Ogni credente in Cristo, ogni figlio di Dio, ogni persona nata di nuovo è stata resa santa da Dio stesso per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno deve fare miracoli, la Chiesa non deve e non può beatificarti, non lo può fare la Chiesa, non esiste nella Bibbia. Non devi aspettare certi anni, sai, quando è morto Papa quell'altro, Papa Santo subito! Non dobbiamo votare per questo. La Chiesa non fa i santi, loro lo fanno, ma Dio fa i santi quando tu credi in Lui come tuo unico Salvatore, quando riconosci il tuo bisogno della salvezza, riconosci che sei perduto e ti affidi a quello che Cristo ha fatto per la tua salvezza, non a quello che noi abbiamo fatto per diventare santi. No, non è questo, è un concetto tutto sbagliato nel mondo, ma nella Bibbia è chiara. È una realtà che avviene al momento della fede riposta in Gesù Cristo. Luca capitolo 10, Gesù dice ai suoi discepoli Quando loro tornano e vedono che c'è la potenza di Dio nel loro ministero, loro dicono: Signore, anche i demoni sono sottoposti a noi, eccetera. Lui dice nel versetto 20: tuttavia vi dico, rallegratevi del fatto, non vi rallegrate del fatto che gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli. Quando tu hai creduto in Gesù Cristo come tuo unico Salvatore, Dio ha scritto il tuo nome nei suoi libri in cielo, e questo deve essere motivo di gran gioia. Che mi importa quell'altro, le altre cose che mi succedono nella vita? Dio ha il mio nome scritto in cielo, e questa la certezza mi rallegra il cuore. Non devo preoccuparmi della mia salvezza eterna, e uso la sua grazia e la sua forza per affrontare la vita quotidiana, che non mancano i problemi nella vita. Ma il fatto che il mio nome è scritto in cielo, non perché io sono bravo, ma per quello che Cristo ha fatto per me. E lui offre gratuitamente la salvezza a tutti. Se noi non fossimo bisognosi della salvezza, allora lui è morto in vano. Ma non è morto in vano, è morto per salvare quelli che avevano bisogno della salvezza, cioè tutti. E chi lo vuole riconoscere, lo riceve per fede. Ed è appartato per il Vangelo, è appartato, e il suo nome è scritto nei cieli, e Gesù dice: questo è motivo di gran gioia, rallegratevi che i vostri nomi sono scritti in cielo. La parola scritta in cielo è un aorista passivo, cioè una cosa che Dio fa, non è che io faccio in modo che il mio nome sia scritto, no, lui scrive il nostro nome, per l'unica condizione è di affidarci a lui come nostro unico Salvatore. Mi dici: Frank, ma tu non mi sembri tanto santo. E quelli che vivono con me lo sanno, che io non sono tanto santo. E io ti rispondo, 1 Giovanni 3:2, carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è, cioè Dio sta lavorando su di me. Lui mi ha chiamato santo. E lui sta lavorando per rendermi sempre più santo nella nostra vita quotidiana. Si potrebbe approfondire questo discorso, ma servirebbe un messaggio tutto suo. Romani capitolo 5, versetto 1 e 2, la santificazione che accade anche nella nostra vita quotidiana. Il resto del capitolo elenca altri aspetti di ciò che noi siamo in Cristo, cioè siamo stati benedetti con benedizioni spirituali, versetto 3, Efesini 1. Sono irreprensibile davanti a Dio, versetto 4. Io sono stato adottato come figlio, versetto 5. Sono stato accettato da Gesù Cristo, versetto 6. Sono redento, cioè acquistato, e appartengo a Cristo attraverso il suo sangue, versetto 7. Versetto che stiamo memorizzando. Sono perdonato, versetto 7. Ho un'eredità, versetto 11. Sono stato già sigillato con lo Spirito Santo della promessa, cioè questa è la caparra che Dio ha messo sulla mia anima. Lo Spirito Santo che Lui mi ha dato è la promessa che c'è ancora di più a venire dopo. È come un anello di fidanzamento, che è una promessa che poi ti darò tutto il resto nel giorno del matrimonio. E così il Signore ci ha dato lo Spirito Santo come caparra. Poi ci sarà ancora di più da venire dopo. Dio vuole che noi capiamo queste verità. E se le capiamo, ci fortificherà nel nostro cammino con Lui. Nella seconda parte del libro, impariamo dal capitolo 4 che Lui vuole che noi camminiamo nell'unità. Lui vuole che noi camminiamo in santità. Lui vuole che camminiamo in amore. Lui vuole che camminiamo nella luce. Sono tutti termini usati nel capitolo 4, 5 e 6. E quindi la divisione del libro, naturalmente, è le verità spirituali, le benedizioni spirituali che abbiamo in Cristo e come dovremmo metterle in pratica nel nostro cammino quotidiano. Questo è il libro di Efesini. E poi infine di stare saldi nella forza della sua potenza, capitolo 6, e questo è solamente un'introduzione, ma concludiamo con queste due frasi. Dio ha fornito per ogni credente benedizioni ineffabili. Conosciamoli, e camminiamo in essi per la sua gloria. Questa è la visione del 2021, quello che mi auguro per la nostra Chiesa. Preghiamo insieme.